The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Ulisse è la prima missione spaziale con equipaggio umano diretta su Marte. Per questa missione l'ESA ha scelto i migliori astronauti e scienziati europei. Tra di loro c'è la psicologa Jeanne, a bordo con il compito di garantire supporto alla squadra. Anche William Mayer, il miliardario svizzero che ha finanziato la missione, fa parte dell'equipaggio di Ulisse. Dopo mesi di viaggio attraverso lo spazio, a poche ore da iniziare la procedura di atterraggio sul suolo marziano, la missione Ulisse viene informata che un'altra spedizione, l'americana Zillion, con equipaggio NASA, è atterrata sul pianeta pochi giorni prima di loro e ora non si hanno più notizie degli astronauti. Da questo momento la Ulisse diventa una missione di soccorso.
Fantascientificast presenta Caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
Un caro saluto agli ascoltatori di Fantascientificast, nuova puntata e torna anche Caratteri Fantastici. E oggi qui con me, come mia, diciamo, spalla nella conduzione, e che spalla, ho qui Carla Monticelli, tra l'altro che ritorna dopo un po' di tempo. Ciao Carla!
Ciao a tutti! Allora,
diciamo una puntata un po'... Allora, per tutta la puntata con un ospite... di un certo livello, e poi un pochino anomala, perché dobbiamo fare una, prima di introdurvi la nostra gradita ospite, dobbiamo fare un attimo una sorta di introduzione, vero Carla?
Oggi parliamo di una serie di fantascienza europea, anzi specificatamente francese, che si intitola Missions, che è andata in onda su Rai 4 a fine del 2019, l'anno scorso. Questa serie francese che finora è costituita da due stagioni, ambientata principalmente su Marte, per questo motivo io sono qui oggi.
Diciamo, in quanto la nostra referente super esperta di Marte.
Esatto. È stata prodotta nel 2017, la prima stagione, comprende due stagioni costituite da 10 puntate ciascuna di circa 20 minuti, quindi puntate molto brevi, che venivano trasmesse infatti tre alla volta, fortunatamente, perché altrimenti anche per le loro caratteristiche, per i colpi di scena, sarebbe stato un disastro per aspettare l'una all'altra. Molto brevemente, appunto, vi racconto di cosa parla questa serie. Come dicevo, appunto, parte. Racconta la missione dell'ESA Ulysses 1, che sarebbe la prima missione con equipaggio verso Marte. Però questa missione sta arrivando sul pianeta rosso, l'equipaggio viene informato che un'altra missione, questa volta è la NASA, è arrivata prima di loro, praticamente. Una missione in cui si usa la propulsione nucleare, quindi appunto per il quale il viaggio è stato più breve, è arrivata prima di loro. Però non si hanno più notizie degli astronauti, sono spariti, non si sa più nulla di loro, per cui quella che doveva essere una missione di esplorazione spaziale si trasforma in una missione di soccorso. Questo è il preambolo, diciamo, misterioso. Un aspetto particolare è che entrambe queste missioni, pur essendo legate alle agenzie spaziali, sono finanziate da dei privati. Quella dell'ESA è finanziata da un personaggio che si chiama William Mayer, che è un miliardario svizzero, che però fa anche parte equipaggio, mentre quella della NASA, che si chiama Zillion One, è finanziata da un miliardario americano che si chiama Ivan Goldstein e dalla sua azienda chiamata appunto Zillion. Questo invece non fa parte dell'equipaggio, anzi è rimasto sulla Terra perché non sta tanto bene, diciamo.
Ma perdonami, Carla, perdonami, per cui praticamente cosa, cioè, diciamo, sono solamente finanziate, perché hanno i due miliardari hanno messo i fondi, corretto?
Esatto, perché uno voleva andare su Marte, l'altro ha altri, non sappiamo bene all'inizio, non sono chiarissimi. E questo un po' chiaramente c'è quasi un collegamento un po' col presente, ci ha ricordato un po' dei personaggi che si sono interessati appunto all'aerospazio al giorno d'oggi. Io non ho potuto fare a meno appunto di vedere come in questi due personaggi il lato buono e il lato cattivo, meglio egoista, delle figure pubbliche contemporanee. E in particolare non ho potuto fare a meno di avvicinare la figura di Meyer proprio per la smania di andare di persona su Marte alla Elon Musk, ovviamente. Un'altra caratteristica carina di questa storia, sempre andando, appunto, senza entrare troppo nel dettaglio per il momento, è che la serie si apre sulla vicenda del cosmonauta russo Vladimir Komarov, morto durante la missione Soyuz 1 nel 1967, quindi un eroe spaziale, un compianto eroe spaziale. Non posso, come detto, dire troppo sulla trama, perché non tanto per una questione anche di spoiler, perché è veramente complicato spiegarla senza vederla essenzialmente. Però posso dire appunto che questi episodi, questi piccoli, sono caratterizzati da un inizio magari un po' lento, poi a un certo punto la storia accelera e ci lascia con un bel cliffhanger al finale. Di quelli che dice, oddio, dove vederla quando successiva subito. Nella storia ci sono elementi già visti, chiaramente la fantascienza tipicamente marziana e anche non marziana, per così via, per così dire. Sono elementi già visti, però amalgamati in maniera originale. In particolare, molto appunto particolare, come dicevo, quello del personaggio di Komarov, o di qualcosa che sembra Komarov, ha un ruolo importante nella storia. E a questo proposito ci sono una serie di flashback che praticamente ci permettono di conoscere il vero personaggio storico, anche se di per sé quello vero ha un'importanza relativa alla storia, però è molto interessante, è un tocco proprio di europeo, per così dire, nella storia stessa. E tutta la serie con un di flashback, sia la prima che la seconda stagione, anzi la seconda stagione in particolare, che servono a spiegare appunto eventi appunto nel passato o nel caso della seconda stagione, il collegamento fra le due stagioni. Ed è un elemento che mi piace molto perché cosa fa? Mostra al telespettatore le informazioni che gli servono per comprendere il momento opportuno, creando chiaramente il massimo effetto, il massimo stupore. La storia, scusate, la serie. E non è costata molto. La prima stagione è costata appena un milione e mezzo di euro, è stata girata di appena 27. Però, secondo me, il risultato dal punto di vista visivo è ottimo, a mio parere, per quanto alcune espressioni, per così dire, un po' artigianali, tra virgolette. Mentre la seconda è costata un pochino di più, però ho avuto proprio un miglioramento, un aprirsi quasi della storia, perché grazie, non solo grazie agli effetti visivi più incisivi, c'è cioè proprio l'utilizzo di un maggior numero di ambientazioni che rendono ancora più realistica. Per quanto riguarda il cast, è per lo più francese, ma all'interno del cast c'è appunto un'attrice italiana che è appunto ha il ruolo di un personaggio italiano. Il personaggio si chiama Alessandra Naviak e l'attrice è Giorgia Sinicone, che è qui con noi
Noi,
oggi. Ciao Giorgia.
Ciao Giorgia.
Ciao, ciao a tutti. Grazie di avermi invitato.
Grazie. È un piacere nostro. No. Il titolo della serie, come si pronuncia? Hai detto ciao, in realtà è francese.
Sì, allora il titolo è appunto sarebbe francese, quindi si pronuncerebbe Mission. Ma in realtà, essendo una parola che funziona anche in inglese, va bene anche per la vendita internazionale, quindi lo possiamo dire Mission, perché comunque è una serie che è stata venduta moltissimo in giro per il mondo, perché ha il vantaggio, diciamo, ha battuto un po' gli altri sul tempo, perché è stata la prima serie nello spazio, sicuramente la prima serie europea nello spazio, e penso anche nel mondo, non ce n'erano molte altre, ma insomma diciamo che nel 2017, quando è uscita, è stata appunto venduta in Giappone, in Germania, in America su Shudder, che poi ci ha finanziato la seconda, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, per questo motivo ha questo anche titolo che si presta a varie lingue.
Si può dire, Giorgia, che...
Dimmi, no, vai,
no, scusate, scusate voi. Si può dire, Giorgia, che è praticamente stato uno dei primi progetti di una certa rilevanza, se vuoi anche a livello europeo, corretto?
Ma sicuramente è stato, appunto, in Europa è stata la prima serie, a meno che non ci sia qualcosa di molto underground, di cui non sono al corrente, ma la prima serie di fantascienza nello spazio. È stata la prima serie europea, quindi sì, assolutamente è stata un esperimento abbastanza nuovo, soprattutto siamo abituati a vedere la fantascienza fatta dagli americani, quindi con la lingua di base che è l'inglese, e vedere una fantascienza parlata in francese o parlata poi anche in inglese, perché poi ci sono delle parti in inglese, però con un equipaggio europeo, con degli accenti europei, era abbastanza inedito, insomma.
Sì, no, stavo dicendo, tra l'altro, questo suo aspetto di essere appunto europea, ma che unisce anche diverse popolazioni, anche il fatto che ogni puntata avesse un titolo in una lingua diversa europea, una volta francese, una volta spagnolo, una volta italiano, una volta anche in greco addirittura, per cui forse c'era proprio l'intenzione di fare un prodotto europeo.
Sì, direi assolutamente c'era l'intenzione di fare un prodotto europeo, nel senso che comunque la missione è, cioè per definizione diciamo che le avventure spaziali sono delle avventure che potremmo dire uniscono i terrestri, no?
Sì.
Quindi penso che sia coerente col fatto di interessarsi allo spazio, il fatto di poi creare anche un progetto che non viene solo da un paese, e in questo senso lo trovo una cosa interessante, e poi come vedremo, cioè come vedrete insomma quelli che hanno la serie, che l'hanno già vista, nella serie c'è proprio anche un discorso di fondo, che è un discorso ecologico e di riflessione su quello che è il destino del nostro pianeta, quindi diciamo che è una serie che va proprio anche nella direzione di voler creare un'unione, direi, da un punto di vista filosofico.
E vado, Giorgia, a livello proprio poi di realizzazione, quali sono stati dal tuo punto di vista il fatto, prima di tutto, di interagire con, come dire, vedo dal tuo curriculum che è stata la tua prima serie fantascientifica, giusto?
Sì, allora, aspetta, fammi riflettere, perché poi ce n'è stata un'altra nella mia vita, ma mi chiedevo se è venuta prima o dopo, e no, effettivamente hai ragione, è stata la prima.
il fatto di, come dirti, di, come dire, a livello del tuo curriculum, a livello di fiction, fare una serie fantascientifica, che spesso e volentieri, che ne dicono, è un banco di prova notevole, per cui te penso che l'hai superato ottimamente, però hai avuto difficoltà oppure il cast, la regia ti ha messo subito a tuo agio?
Ma guarda, io sono, allora, diciamo che per il tipo di fisicità che ho, Mi succede spesso di venire chiamata su delle cose che sono anche magari non di fantascienza, ma di azione. Quindi comunque c'è un aspetto nell'azione che poi è simile a questo tipo di fantascienza. Non dico che tutta la fantascienza sia azione, ma questa specifica serie ha un elemento di azione. Quindi da quel punto di vista lì diciamo che mi sentivo abbastanza a casa. Poi, per quanto riguarda la fantascienza in generale, io sono abbastanza appassionata nel senso come spettatrice, perché comunque sono uno dei film, diciamo, che girava a casa mia quando ero piccola ad alta rotazione era Blade Runner. Quindi direi che insomma, quel tipo di linguaggio mi affascina, mi ha sempre affascinato e appunto poi mi piace anche andare a vedere, e poi magari ne parleremo dopo, ma diciamo che quindi non mi sono sentita a disagio da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda il regista, lui è assolutamente un fanatico geek di fantascienza, in particolare fantascienza degli anni 90, quindi tutto ciò che è Alien eccetera eccetera, insomma tutto quel tipo di immaginario lì. Quindi insomma diciamo che dal punto di vista proprio di estetica mi sono sentita molto molto protetta, perché appunto, come dicevate voi prima, è un progetto che non aveva un budget molto elevato, quindi il rischio è assolutamente di fare cheap rispetto a quello che noi siamo abituati a vedere. Cioè, una volta che hai visto oddio, ho il titolo in francese, Seul sur Mars, il film con Matt Damon,
Martian.
Ok,
The Martian.
grazie. Ce l'avevo visto in francese. Una volta che hai visto quel film lì, poi dopo tutto comparato a quello, se hai meno soldi, insomma, è difficile, no? Che sia credibile. Però devo dire che il regista è talmente preparato, era talmente preparato, che anche l'estetica, dal mio punto di vista, è totalmente credibile. Quindi mi sono sentita molto protetta.
Sì, sono d'accordo su questo aspetto, perché proprio devo dire, mi sono stupita. Sennò che la produzione, appunto, con un budget ridotto, è molto realistica, io l'ho trovata molto realistica. Chiaramente non tutto, tutto, nel senso che chiaramente si vede che tutte non sono pressurizzate, ovvio, però a parte questo, che comunque fa parte anche della sospensione dell'incredulità, mi sono proprio sentita trasportata su una nave spaziale, su Marte e anche appunto negli altri luoghi, proprio perché era molto molto realistico. Quindi è stato fatto davvero un lavoro, a me pare, ottimo, la regia, la fotografia, il montaggio, tutti questi aspetti. E anche l'uso della musica, devo dire che non è mai ingombrante, ma sottolinea in maniera efficace alcuni passaggi, conferendo al tutto un certo senso di realtà, ecco. Quindi, insomma, bello, veramente bello.
No, diciamo che quello che si può pensare, sì, ok, a basso budget, ma più che a basso budget è stato come dire, sfruttato al massimo quello che si poteva avere, che secondo me è molto più. E se vuoi, questo è il punto di forza, tutto sommato. Ecco.
Io credo che la cosa, come dire, del basso budget diventa interessante nel momento in cui se ne fa una scelta artistica e Julien Lacombe, che è il regista, la scelta che ha fatto, per esempio, è quella di ambientare questa fantascienza in una specie quasi di, come posso dire, la scenografia è quasi un po' vintage, cioè è una fantascienza che è una fantascienza che abbiamo già visto e che ci rimanda alla fantascienza di Odissea nello spazio. Quindi in realtà ha giocato con questa cosa qui perché, siccome non poteva competere, no, sull'ultramoderno, appunto, di The Martian, piuttosto ci sono delle cose come, per esempio, degli oggetti chirurgici che sembrano delle cose tirate fuori negli anni 70. Insomma, quindi è proprio una scelta, insomma, di fare necessità virtù.
No, sì, infatti, è anche ben azzeccata, devo dire.
Giorgia, e invece per quanto riguarda, come posso spiegarti, il discorso dopo di post-produzione, hai anche praticamente ti sei doppiata, passami il termine.
Sì, mi sono doppiata,
E
perché appunto
com'è stata l'esperienza?
Ma allora, doppiarsi è sempre un'esperienza un po' traumatica per un attore, perché io non sono una doppiatrice, nel senso i doppiatori, quelli bravi, riescono a migliorare anche la performance di un attore. Un attore, quando si trova a doppiarsi, cerca di, spera di non peggiorarla. Quindi, diciamo che io spero di non averla peggiorata, ma per fortuna, insomma, avevo una brava direttrice di doppiaggio, quindi mi fido di lei. Però diciamo che in generale doppiarsi è sempre difficile perché comunque, insomma, è difficile avere la spontaneità di quando giravi, però penso che sia meglio comunque avere la mia voce piuttosto che avere di qualcun altro su di me, visto che sono italiana, insomma, sarebbe stato assurdo farmi doppiare da un doppiatore che non sono io, insomma.
Per cui è quasi un auto, diciamo, passami il termine, non so se è corretto, autodoppiarsi è qualcosa di catartico, fin sostanzialmente, da un certo lato.
Ma guarda, la cosa che è particolare è che comunque in questo caso specifico la serie è stata venduta alla Rai. Dopo, noi abbiamo girato la prima serie nel 2016, poi è uscita nel 2017, poi abbiamo girato la seconda serie nel 2018 ed è uscita nel 2019. La Rai l'ha comprata quando ormai avevamo già girato la seconda e stava in Francia, praticamente usciva la seconda e in Italia è uscita prima e seconda insieme. Quindi io mi sono trovata a doppiare tutta la serie nello stesso momento. Ed è stato sicuramente interessante vedere tutto insieme il lavoro di, in fondo sono 3 anni, no? Di vita e di percorso mio. Quindi sì, assolutamente è stato interessante.
Qualche aneddoto, diciamo, simpatico, particolare che ti piace ricordare durante il girato?
Ma allora, bisogna sapere che questa serie è una serie che per una serie di motivi che non sono solo motivi di budget, ma molto di budget, ma anche proprio per il tipo di, come dire, visionarietà che implica, è stata una serie molto dura per noi attori, ma non solo per noi attori, per tutti i reparti, perché abbiamo girato in pochi giorni e sempre in dei posti, in particolare nella seconda stagione, in dei luoghi abbastanza impervi, e in particolare il primo giorno di set della seconda stagione l'abbiamo fatto in una grotta, che è una grotta che c'è in Dordogna, nel sud della Francia, e dove praticamente siamo entrati alle, credo, 10 di mattina e siamo usciti all'una di notte.
Mamma mia.
Abbiamo fatto una roba come 10 ore di straordinari,
Un
non so più.
survival più che un
Sì,
momento.
perché insomma è una grotta molto particolare, enorme, dove, cioè, per darvi un'idea, la proporzione di questa grotta si entra e si percorrono 20 minuti a piedi per entrare, diciamo, sottoterra e quando arrivi nella grotta, la grotta fa come 3 cattedrali di Notre Dame una sopra l'altra.
Mamma
Quindi
mia.
è molto impressionante. Ed è la grotta che si vede a un certo punto nella seconda stagione, a metà della seconda stagione, quando, non voglio spoilerare troppo, ma insomma, passiamo un portale e arriviamo in un posto. E insomma, il primo giorno abbiamo iniziato così ed è stata tosta perché noi che avevamo già fatto la prima stagione sapevamo com'era il set, però c'erano alcuni tecnici che non lo conoscevano, alcuni attori che erano nuovi e non, erano senza parole.
E il rapporto con i colleghi invece, i tuoi colleghi di cast?
Guarda, è stato questo lavoro qui è stato uno dei lavori più belli che ho fatto nella mia vita, nel senso, e ne arriveranno altri, spero, ma diciamo che proprio perché è stato un lavoro che ci ha chiesto uno sforzo fisico anche notevole, e un periodo molto intenso di lavoro tutto concentrato nello stesso posto, è stato quasi come essere una troupe teatrale, diciamo. Cioè, non era il lavoro classico per cui, cioè, ti svegli la mattina, alcuni giorni lavori, alcuni giorni non lavori e poi ti vengono a prendere, poi ognuno torna a casa. Era una situazione per cui siamo rimasti 1 mese e mezzo rinchiusi in un posto e quindi è stato molto intenso e siamo tutti diventati amici, ma veramente molto amici. Quindi è stata una bellissima esperienza anche da un punto di vista umano.
Carla?
Sì, eccomi. Dunque, io volevo dire due cose, lasciandomi il discorso appunto che questa serie è riuscita comunque anche col piccolo budget a essere molto convincente. Voglio fare dei confronti, visto che ci siamo, con altre serie, almeno quello che mi ha fatto venire in mente. Guarda, io devo dire che, appunto, devo dire che l'ho vista, cioè se avessi potuto vederla tutta di fila, non potevo perché quando uscivano 3 alla volta, l'avrei fatta fuori in 2 o 3 giorni, perché effettivamente ha un'ottima sceneggiatura, un ritmo incalzante e così via. La prima cosa che mi ha fatto venire in mente è no, guardarla, anche se poi è molto diversa, è il confronto con un'altra serie appunto che è dello stesso periodo, docudrama Marte di National Geographic, che chiaramente ha tutti altri scopi perché ha una parte drammatica e una parte di un documentario, e ovviamente quindi è molto molto scientifica, tra virgolette, però mi sono trovata comunque a livello di sensazione, oltre che di immagini, a affiancarla a questo prodotto che invece in realtà avrà avuto un budget pazzesco. Prodotta da Ron Howard, figuratevi, però nonostante io non sfigura minimamente, è proprio veramente la posso affiancare perfetta. Un'altra serie che invece è ugualmente sempre americana, che poi i riferimenti sono sempre quelli, che secondo me assomiglia molto per il modo in cui è stata costruita, nel senso che c'è proprio il discorso dei flashback, così di cui parlavo prima, è una serie di pochi anni fa, intitolata Defy Gravity. Che è una serie americana, purtroppo cancellata la prima stagione. Anche qui si parla spaziale, anche qui c'è un elemento non ben noto, misterioso, che appunto riguarda i luoghi, tra cui appunto anche Marte, i luoghi di questi viaggi spaziali. E anche qui si usava questo strumento di mostrare un po' il presente, un po' il passato per riunire tutte le parti della storia. E quindi, insomma, dimmi, sì.
Carla, è arrivata in Italia questa serie qua, l'ultima di cui hai parlato, o no?
Ma è una roba di 10 anni fa più o meno.
Per cui no, ma neanche sulle piattaforme di
Sky
streaming?
Gravity.
Ma neanche sulle varie Netflix?
Io non credo, la davano su Sky, al tempo non c'era neanche lo streaming, però. È un peccato perché l'hanno cancellata dopo una stagione, quindi forse anche per questo non c'è molto interesse a riproporla. È un peccato perché non è finita in realtà, hanno chiuso la stagione, ma non è finita la storia. Peccato perché non è molto, molto particolare, cioè sempre americana, sempre delle robe, anche della mentalità americana che, insomma, viste nel futuro, io l'ho trovata anche un pochetto ridicola, devo dire la verità. Però dal punto di vista dell'idea e il modo in cui è stata strutturata era abbastanza vincente. Forse hanno sbagliato un po' a livello di marketing, perché tra i produttori ci sono quelli di Grey's Anatomy che non c'entrano niente, però forse l'hanno spinta in maniera sbagliata, perché oltre ad essere appunto di fantascienza, chiaramente dà molto ruolo, molto importante la parte drammatica, che è importante. Non lo so, cosa è successo, però molto me l'ha piaciuta.
Io, Carla,
Sì.
non conosco la seconda di cui stavi parlando, però la prima di cui parlavi, che è la serie di National Geographic, no? Quella su Marte. Quella serie lì, vi posso raccontare un piccolo aneddoto
Dai,
che può essere
dai, dai, dai.
interessante per i vostri ascoltatori. Allora, una delle protagoniste, che si chiama Clémentine Poidas, che è una francese ed è la ragazza che fa il medico nella missione insomma, della serie su Marte del National Geographic, è una ragazza che io conosco, e se siete abbastanza geek e volete andare a rivedervi Mission, la vedrete come... diciamo corrispondente dalla Terra in una scena dove io chiedo informazioni su Komarov, che è tipo nelle prime episodi della prima stagione, lei è quella che ci risponde da Terra. Perché in realtà all'epoca in cui lei stava, insomma, noi facevamo i casting per il nostro mission, lei era anche insomma, aiutava anche a fare casting, eccetera. Poi lei è stata presa invece per fare la versione americana. E quindi c'è una piccola intersezione tra le due.
Che bello.
Forte.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
Giorgia, invece, prima hai appassionata di fantascienza, la cosa è estremamente interessante, dato che, ok, ti conosciamo come attrice, come diciamo attrice anche in un ruolo fantascientifico, ma la Giorgia invece appassionata di fantascienza?
Allora, sapevo che mi sarebbe piaciuto. Allora, guarda, come ti dicevo, appunto, sono una figlia degli anni Ottanta e quindi sono cresciuta, per colpa di mio papà, in una casa dove Blade Runner era un po' pane quotidiano. Mi ricordo che lui se lo vedeva e rivedeva e mi impediva di guardarlo perché diceva che mi avrebbe fatto paura perché io ero troppo piccola, però diciamo che è rimasto un po' per me un cult, cioè per me, insomma, se si dice fantascienza, per me Blade Runner è il mio punto di riferimento.
Dici poco.
Esatto, penso di non essere l'unica, ma insomma, ammetto che la nuova versione non ho osato vederlo, non ce l'ho fatta, avevo paura di essere delusa. E poi, no, insomma, da quello non sono una grande lettrice di fantascienza, ma mi affascina molto la fantascienza intesa come, in francese usano questa parola che mi piace molto, che è anticipation, che è poi per dire tutto quello che è fantascienza distopica, no? Che non è necessariamente la fantascienza spaziale, ecco. Ho l'impressione, magari mi sbaglio, che in italiano non ci siano queste due differenze linguistiche.
Sì,
Voi che siete esperti.
ah, tanto poi ti riconto che adesso proprio nella fantascienza, quella detta speculativa o distopia, anche se vuoi in un termine molto più largo, tanto è un genere che ultimamente sta avendo veramente un grosso spolvero, soprattutto qui in Italia, ma anche vedo genericamente. Ragazzi, tanto poi siamo anche in un momento storico in cui quella famosa frase abusatissima che la realtà sta superando la fantasia, ahimè, con l'emergenza sanitaria del coronavirus, ci siamo dentro tutti, eh?
Gli scenari da Esercito delle 12 Scimmie, insomma, li abbiamo un po' visti. E a questo proposito, appunto, Esercito delle 12 Scimmie è un film che mi è piaciuto moltissimo e penso, immagino, insomma, lo saprete meglio di me, che è ispirato dal cortometraggio di Chris Marker, che ho trovato assolutamente geniale, La Jetée, che riesce a creare, cioè, con delle immagini fisse, una storia pazzesca. E un altro, così, per dare delle piccole assaggi di cose che mi piacciono, per esempio un regista che mi è piaciuto tantissimo, non mi ricordo il nome, sudafricano, District 9.
Facciamo subito, ragazzi, qui dopo i nostri spettatori non ci
Googleate
spare.
subito.
Se no, in questo punto no, ci ammazzeranno, ma tanto sono abituate a queste cose, Giorgia, per cui no. Aspetta, distretto 9.
Comunque,
Eccolo qua.
District 9, Elysium,
Sì.
Chappie ha fatto questi tre. E appunto, per esempio, District 9 per me è un esempio perfetto di fantascienza, in realtà, diciamo, in grande stile spaziale, alieni, eccetera, navicelle spaziali, però dove c'è poi una tematica sociale molto molto interessante, e poi ha girato tutto con questa camera, diciamo, quasi come se fosse un documentario. L'ho trovato assolutamente geniale.
E nel Blomkamp, per intenderci.
Ecco, sì.
Chiedo venia agli spettatori. Ma l'emozione di avere Giorgia in
Ecco.
zona.
E quindi sì, insomma, diciamo che è un aspetto che mi ha sempre appassionato, e poi, come dicevi tu, adesso sta diventando quasi mainstream, nel senso che poi i Black Mirror hanno sdoganato, no, tutto un certo tipo di, appunto, di fantascienza, di anticipazione. E quindi devo dire che, per esempio, anche Black Mirror me lo sono guardato tantissimo, la prima serie, le prime due, credo. Poi mi sono un po' stufata, perché poi diventa un aspetto un po' troppo quasi horror, che non mi piace. Però ecco, sì,
L'hai trovato anche
scusami.
te, no, l'hai trovato anche te che in effetti, come dire, era partito ottimamente. Io addirittura l'ho paragonata all'inizio Black Mirror, quello che poteva essere ai confini della realtà, però la serie classica, quella degli anni 50, era qualcosa di estremamente geniale. Però in effetti anch'io ho trovato che diciamo nel proseguio della serie hanno voluto strafare, secondo me. Mi dà questa idea qui, hanno voluto troppo estremizzare le peculiarità della serie.
Sì, per me hanno deciso di puntare, ma probabilmente seguito a delle ricerche di mercato molto approfondite, su un pubblico un po' più giovane. Cioè, credo che abbiano fatto una scelta un po' di andare in una direzione un po' meno, come dire, intellettuale, non perché i giovani non siano intellettuali, ma insomma un po' meno filosofica e un po' più horror, distopica, così di effetto. E devo dire che io lì poi ho abbandonato a un certo punto.
Non chiede cosa sulla terza stagione di Missions, o Mission.
Sì, certo.
Senza qualcosina, so che si deve fare, però voglio sapere qualcosina da te.
Ma sì, allora guarda, si deve fare, diciamo che io so che sarò dentro, quindi insomma questo è uno spoiler, ma non è tanto spoiler. Allora, avevano già finito una prima versione, quindi si doveva in teoria girare prima dell'estate, poi diciamo complice il coronavirus e complice anche forse un po' poi una volontà di rivedere le sceneggiature, si girerà dopo l'estate, quindi va bene così. E quello che so è che, non dovrei dirlo, ma insomma cercherò di dirvelo senza dirvi troppo, che come c'è stato diciamo tra la prima stagione e la seconda, c'è un grande diciamo salto, nel senso che comunque non è uno al seguito dell'altro da un punto di vista di storia, come voi sapete. Anche in questo caso ci sarà proprio un rimescolamento di carte molto 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 importante, un po' quasi alla Leftover, quando insomma si ricomincia tutto anni dopo, eccetera eccetera, no? Quindi insomma, ecco, non posso dire di più.
Va bene.
Il formato tecnico sarà simile alle altre due, Giorgia? C'è sempre puntate da 20?
Sì, c'era una volontà in un primo momento di farle più lunghe, ma poi invece hanno deciso di rimanere sullo stesso formato. Questo è un formato che per gli italiani forse è un po' strano, ma in realtà in Francia è un formato che è caratterizzato proprio dalla rete che lo produce, che è OCS, che fa le produzioni OCS hanno questo formato qui, nel senso che OCS è la rete che distribuisce HBO in Francia, HBO e anche altre cose, ma insomma tutte le grandi serie sono distribuite da OCS. Quando loro fanno delle produzioni, le producono in questo formato, e perché in generale fanno più che altro cose con un taglio comico. La nostra è stata la prima serie che non aveva un taglio comico, ma hanno mantenuto quel formato lì.
Sì, in effetti è veramente quasi un taglio da sitcom, se vuoi, i 20 minuti, perché dopo, sommandoci anche gli spazi pubblicitari, si torna diciamo a poco più della mezz'ora. Sì, in effetti è molto particolare come taglio per una serie diciamo drammatica, tutto, come connotazione.
Sì. Sì, è vero, è abbastanza strano, infatti la scrittura insomma si adatta a quello, però direi che insomma so che gli sceneggiatori avevano una voglia di allargarsi, però non, alla fine hanno deciso di non farlo, quindi insomma rimane in questo formato condensato. Diciamo che per noi attori non è che cambia moltissimo, le storie sono più come dire, condensate, ma non è che cambia molto, non so per gli spettatori in realtà, non mi rendo conto.
Giorgio, in Francia... scusa Carla, vai.
No, stavo dicendo che secondo me invece fa parte proprio della novità della serie questo formato. Io l'ho apprezzato particolarmente, devo dire, perché insomma deve andare al sodo entro 20 minuti, insomma, e quindi sei lì che stai, aspetti, ma sai che non devi aspettare molto. Mi è piaciuto molto, devo dire.
Vabbè.
No, beh, ma in effetti tutto sommato Carla è un po' quello che diciamo ogni tanto, diciamo ultimamente, le serie che c'è, come dire, meglio fare qualcosa come in questo caso di accusandolo di condensato, che però racconta qualcosa, che magari fare serie di 10 episodi, che poi se te condensi la storia viene fuori un episodio da 20 minuti.
Esatto.
Praticamente, per cui
che devono praticamente riempire lo spazio con qualcosa, che fa la puntata da un'ora. Non è il caso, non è necessario, basta la sintesi, rende, poi succedono un sacco di cose alla fine della serie, quindi non è che corte, succede poco, succede tanto, ma tanto in fretta, e non puoi diciamo distrarti, devi essere sempre bello concentrato sulla serie, ti prende, questo è assolutamente vero.
Sì, in effetti io vedo, non so, ecco, Giorgia, non so se ti è capitato di vedere, l'hai vista te l'ultima emanazione di Star Trek Picard, quello che adesso viene distribuito su Amazon Prime Video, non so se,
No,
no.
non l'ho visto di cose, diciamo, di questo genere. Ho iniziato a vedere quello che è invece fatto da, credo che sia Disney o Apple TV, non mi ricordo più, ci sono tante quelle piattaforme che
Sì,
stiamo
ormai.
diventando pazzi. quello che si chiama The Mandalorian.
Mandalorian, sì, quello.
Star Wars.
Sì, che se vuoi anche lì,
Non
perché
so come
sono
ti pronuncio.
le puntate sono corte anche lì, in effetti, è vero? Perché sono abbastanza strette, no? Perché ne discutevamo tra l'altro oggi con, diciamo, non in podcast. Io quello che vedo, ma ti ho detto, la sensazione è sia da parte degli appassionati sia degli addetti ai lavori che, come ti ripeto, fanno serie in cui veramente se te condensi la storia verrebbe fuori un episodio dai canonici 45 minuti. Ci sono serie che veramente allungano il brodo in una maniera anche secondo me abbastanza da appassionato, abbastanza anche scocciante, mettiamo così.
Capisco, sì.
E certe volte si hanno queste, come dirti, queste serie, mi viene in mente adesso Picard, ma perché come ti ripeto la visione è abbastanza fresca, in cui hai 10 episodi che potrebbero benissimo essere tranquillamente 3, con poi la serie che poi si risolve negli ultimi 45 minuti dell'ultimo episodio, scusa, gli ultimi quarto d'ora dell'ultimo episodio, per cui una cosa. E
Sì.
me è una tendenza che attualmente va così. Il fatto adesso, come ti ripeto, avere una serie come Mission che è praticamente veramente con questo format particolarissimo, che però, come dice Carla, in 20 minuti racconta quello che c'è da raccontare, punto. Cioè, dimostra il fatto che se c'è dietro un lavoro di sceneggiatura fatto bene e tutto, puoi fare anche cose che non necessariamente chilometriche, ecco, mettiamo così.
Sì, sono d'accordo, anche se poi penso che, per essere molto onesti, Mission ha delle cose che io trovo assolutamente sublimi e che sono per esempio la fotografia, la direzione artistica, perché comunque sono riusciti a ricreare un'ambientazione, appunto, che ha un sapore molto particolare e per gli appassionati del genere credo che ci ritrovano proprio delle immagini anche, appunto, dicevamo, di Alien, di Odissea 2001, eccetera, eccetera. Sulla sceneggiatura credo che sia uno di quegli aspetti che forse ha sofferto invece un po' di più, lo dico. Diciamo che da dentro io so che in certi punti ho detto: mio Dio, se io faccio fatica a capire, non so il pubblico come farà. Però.
Sì, effettivamente è super misteriosa in alcuni passaggi, però vabbè, poi dipende dal pubblico. Io, a me piacciono le cose un po' cervellotiche,
Ah, meno
complicate,
male.
altre magari hanno difficoltà, non so,
No,
sto
no.
curiosando.
Giorgio, devi sapere che Carla è la classica spettatrice come dico io, da block notice. Lei praticamente intanto che guarda le serie prende appunti, capito? Per cui non.
Noto tutto, si fissa.
Allora è la tua serie, vabbè.
Infatti, per quello l'ho adorata, perché mi devo sforzare un po', mi piace sforzarmi un po', non essere lì troppo passiva, devo far parte della storia.
Ok, allora perfetto, sì.
Allora, diciamo che arrivati a questo punto, visto che abbiamo appunto sviscerato la serie in tutti i suoi dettagli, senza entrare però, senza dire nessun spoiler, siamo stati bravi. E visto che appunto sta in lavorazione la terza stagione, adesso speriamo che venga girata presto, sarà una lunga attesa per gli appassionati, per me sicuramente. Niente, vorrei strappare una promessa a Giorgia di tornare a trovarci dopo la terza stagione e parlarne ancora, magari con meno, con qualche spoiler in più, perché ormai
Certo, con
per
grande
parlare.
piacere.
Perché davvero è stato molto bello averti. Poi, insomma, scoprire che sono appassionata di fantascienza, mi sembra che questa fantascientifica sia un luogo perfetto per te.
Sì, ma infatti, guarda, con molto piacere, assolutamente, promesso.
Grazie, grazie Giorgia.
Grazie.
Ricordiamo tra l'altro, Carla, che se i nostri spettatori vogliono recuperare le due serie, le trovano ancora, se non sbaglio, ancora su RaiPlay, corretto?
Sotto, no, non lo so in realtà perché erano messe tolte un paio di volte. Bisogna vedere anche quando lo ascoltano. Adesso bisogna ricontrollare perché le mettono, poi le tolgono. Non so in questo momento preciso, ma penso che torneranno presto. Sicuramente quando esce questa stagione rimetteranno anche le altre due per far recuperare. Quindi non c'è nessun problema. Poi insomma, appunto, sono state abbastanza brevi. Quindi si recupera in un paio di giorni perché non riesci a staccarti. Quindi non c'è problema.
Va bene, Giorgia, grazie di aver partecipato al Fantascientificast. Rinnovo che per noi è stato un onore, ma soprattutto anche un piacere. E a questo punto ci risentiamo fra un pochino, allora.
Assolutamente, alla prossima e grazie a voi di avermi invitato.
Grazie
Grazie. Ciao.
a te.
Ciao. Ciao ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora è finita, a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Thank you. This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.